Modem.
Giulia non tornerà, però da questa vicenda deve nascere qualcosa.
Lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro. È quell'insieme di azioni che prevedono e sono volte a limitare la libertà della donna, come controllare un telefono, come essere possessivi. Quindi tutti gli uomini devono essere attenti, devono richiamare l'amico che fa catcalling ai passanti, devono richiamare il collega che controlla il telefono alla ragazza. Dobbiate essere ostili a questi comportamenti che possono sembrare banalità, ma sono il preludio del femminicidio. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. È un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge. Vi chiedo, non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto.
Per Giulia bruciate tutto, dice la sorella Elena. Giulia Cecchettina aveva 22 anni. Come purtroppo è noto, ormai per lei bisogna usare il passato. Perché Giulia è stata uccisa dal suo ex ragazzo, un ragazzo per bene che le faceva i biscotti, così è stato descritto. È l'ennesimo femminicidio avvenuto in Italia, ma non dimentichiamoci che le donne vengono uccise perché donne ovunque. E noi avremmo volentieri fatto a meno di parlarne, di parlare di Giulia e di tutte le altre vittime di femminicidio, ma potremo smettere solo quando smetteranno i femminicidi. Proprio sabato è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e noi oggi a Modem vogliamo parlare di questo, di cosa stia alla base della violenza contro le donne, violenza che può avere il suo epilogo più tragico proprio nel femminicidio. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono e da Paolo Dell'Oca alla regia, garantisce la messa in onda Davide De Donatis. Con noi oggi tre ospiti che saluto: Cinzia Asciuto, filosofa, saggista, caporedattrice di Micromega, si occupa di diritti civili, laicità e femminismo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Qui in studio Gabriella Giuria, giurista, da anni attiva contro la violenza di genere in varie associazioni e contesti. Benvenuta.
Buongiorno.
E saluto anche, collegato via Skype, Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori in Ticino.
Buongiorno.
Dunque, in Italia vengono uccise una media di 8 donne al mese, donne uccise da uomini che sono o sono stati i loro compagni o che non le hanno mai potute avere. Ma non pensiamo di stare meglio in Svizzera. Gli ultimi anni parlano di 2 femminicidi al mese. In Italia abbiamo 60 milioni di abitanti, in Svizzera 9. Molti di questi casi durano nei media, nell'immaginario collettivo, 24-48 ore, qualche giorno. Poi per la maggior parte vengono dimenticati. Ma con Giulia Cecchettin, Gabriella Giuria, sembra essere diverso. Perché colpisce questo caso?
Credo che questo caso colpisca soprattutto per la giovane età dei due ragazzi, no? Per anni abbiamo l'illusione che le nuove generazioni possano essere più sensibili a determinati argomenti, quindi confrontarsi col fatto che un ragazzo di 22 anni possa uccidere una sua fidanzata è qualcosa di tragico e ci fa riflettere tantissimo sul fatto che le donne ancora oggi, c'è per oggi ancora questo retaggio culturale, questa cosa quasi attavica, no? Le donne sono ancora considerate di proprietà di qualcuno.
Cinzia Asciuto, la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che si sta esponendo anche molto pubblicamente sui social con delle lettere aperte, proprio appunto in una lettera aperta pubblicata sulla stampa italiana scrive, riferendosi a Filippo Turetta, il ragazzo che ha ucciso Giulia: non è un mostro, è un figlio sano del patriarcato. Io aggiungerei è figlio del lento ma inesorabile, sembra, sgretolamento del patriarcato. Insomma, una persona normale, un ragazzo normale sembrerebbe, che fatica a gestire questa separazione da parte dell'ex fidanzata.
Sì, il muster, mi verrebbe da dire, è sempre lo stesso. Ci sono degli uomini che non riescono a tollerare, a fare conti con l'emancipazione delle donne. Questa è la base di ogni violenza di genere, di ogni femminicidio. Ha detto una cosa molto importante la sorella di Giulia. In questi giorni ne ha dette tante, ne ha detta una che mi ha molto colpito perché coglie esattamente un punto centrale. I femminicidi, ha detto, non sono, l'abbiamo sentito poco fa anche nell'audio che avete trasmesso, non sono delitti passionali, sono delitti di potere, perché è una questione di relazioni e di asimmetrie di potere, quelle che vengono messe in discussione dall'emancipazione delle donne, appunto. Ed è la perdita di potere e quindi anche lo smarrimento, diciamo, di fronte ad una situazione in cui gli uomini non trovano neanche più il loro posto nel mondo, perché al modello patriarcale, che giustamente tu dicevi si sta lentamente sgretolando, non si stanno sostituendo modelli alternativi. A me ha molto colpito un dato dell'Istat che ha a che fare anche con la giovane età, richiamata dalla persona che parlava prima, che ci ha colpito la giovane età di questi ragazzi, perché appunto si dice vabbè, tutti speriamo nelle nuove generazioni, queste sono le nuove generazioni. Tra i dati dell'Istat, che periodicamente indaga sulla diffusione degli stereotipi di genere in Italia, naturalmente l'indagine riguarda l'Italia, ma io penso che siano dati abbastanza generalizzabili, uno mi ha colpito, e cioè che nella media generale il 17,7% degli intervistati, senza grosse differenze fra uomini e donne, ritiene accettabile controllare, che l'uomo controlli in qualche modo la compagna, controllando per esempio il telefono, abitualmente il telefono. Questo dato del 17,7% medio diventa addirittura il 30% fra gli uomini, fra i maschi, fra i 18 e i 29 anni. Quindi c'è addirittura un aumento della necessità del controllo nelle giovani generazioni, e questo è molto molto inquietante, e mi viene da dire poi è legato appunto alla perdita di ruolo e alla incapacità di trovare modelli alternativi nei quali incanalare la frustrazione, la rabbia, l'aggressività latente che gli uomini si portano dentro.
Cinzia Asciutto, proprio su questo aspetto, io vorrei che durante questa puntata ci accompagnassero delle frasi che ho letto sui moltissimi commenti che ci sono sui social o in relazione agli articoli legati a questa vicenda. Ne ho raccolto qualcuno, sono abbastanza rappresentativi perché, diciamo, si possono mettere in diverse categorie, macro categorie, i commenti. E inizierei sempre comunque con uno di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che fa proprio riferimento a quanto ha appena detto lei. Lei si rivolge agli uomini, Elena si rivolge agli uomini, dice: ritieni responsabile quell'amico che fa sempre battute inappropriate, quell'amico che tratta sempre le donne come oggetti, quell'amico che è così eccessivamente possessivo nei confronti della sua ragazza da non permetterle di fare nulla a sua insaputa. Ecco, una battuta inappropriata in una chat WhatsApp maschile, o appunto questo controllo magari del telefono della compagna, che cosa c'entrano alla fine col femminicidio, rispondono in molti?
Sono la base, il femminicidio è la punta di una piramide, la piramide della violenza, viene definita così da tutte coloro che si occupano di questo tema, per esempio nelle case di accoglienza per donne maltrattate. La punta della piramide è il femminicidio, e la base di questa piramide sono esattamente quei comportamenti che citava lei in queste chat. Sono comportamenti che segnalano questa distorsione del rapporto tra uomini e donne, che è un rapporto di potere e di possesso e non un rapporto di autonomia e di relazione tra persone, tra soggetti indipendenti che si relazionano nella propria autonomia e nella propria indipendenza. Quindi sono dei segnali molto importanti da cogliere, e sono i primi segnali che dobbiamo cogliere. Si dice sempre alle donne che poi vengono uccise: ah, non doveva andare all'ultimo appuntamento. È una frase un po' ridicola, perché nessuna di noi sa quale sarà l'ultimo appuntamento, potrebbe essere il prossimo, potrebbe essere l'ultimo. Ogni giorno prendiamo appuntamenti che potrebbero eventualmente essere gli ultimi. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione sono invece i primi segnali. Al primo atteggiamento di ossessione o di controllo, quel rapporto va semplicemente interrotto.
Gabriella Giuria, però c'è anche chi dice a un certo punto si lede la libertà di parola, insomma non si può più dire niente.
Ma è chiaro che la libertà di espressione è un diritto che deve convivere con altri diritti. Io non posso esagerare nella mia libertà di espressione, magari danneggiando la dignità altrui, quindi è chiaro che tra i diritti ci deve essere una convivenza. Le parole sono importanti, le parole sono energia, le parole trasmettono delle cose, purtroppo vediamo che le parole spesso e volentieri si trasformano anche in fatti. E dunque sicuramente riuscire ad avere un capovolgimento culturale da questo punto di vista, cercare di veicolare un certo tipo di linguaggio è fondamentale. Io prima riflettevo sul fatto che tutto quello che è collegato all'universo femminile per secoli è stato paradossalmente negativo. Noi siamo nate da una costola, quindi già c'era un senso da appartenenza di qualcuno. Noi siamo state quelle responsabili dell'espulsione del paradiso. Negli anni, quando le donne partorivano, morivano o nascevano bambini morti, le donne erano, diciamo, comparate con qualcosa di negativo o qualcosa di nefasto. Questo è successo secoli fa, ma purtroppo ancora queste cose sicuramente hanno lasciato il segno. Quindi sicuramente uscire da questo linguaggio dove comunque il femminile ha sempre una carica di negatività è fondamentale. Questo si impara però anche a casa.
Pierfranco Longo, prima una domanda personale, se mi permette, più che come presidente della conferenza cantonale dei genitori. Quando sente queste cose, quando legge anche di quanto accaduto e anche le reazioni di uomini che dicono ma non siamo tutti così, lei come uomo come si sente?
Boh, mi sento diverso da chi ovviamente si... da chi è stato descritto, no? Dagli interventi precedenti. Mi sento un po' in distonia, ecco, con questo, con una società in cui ci sono ancora una serie di problematiche che vorrei elencare per esemplificare cosa vedo oggi con riferimento a questa che è la punta di una problematica estrema, no? La negazione proprio della vita, della libertà. Il problema è molto generale, la disparità salariale, per esempio. Secondo me in ambito economico è un chiaro esempio di come oggi ci sia ancora una disparità, una non pariteticità dei rapporti anche sul mondo del lavoro tra donne e uomini. Da lì parte, e poi da lì partiamo con il sexting, lo stalking, il revenge porn, la gelosia, l'atteggiamento di possesso, la precocizzazione, la sessualizzazione precoce dell'abbigliamento femminile, l'uso dell'immagine della donna in ambito pubblicitario come un oggetto, un'oggettificazione della sessualità della donna per vendere prodotti estrema, il consumo precoce di pornografia tra i giovani, dove evidentemente la donna non viene vista come in un ambito di relazione alla pari, ma viene vista come un oggetto di atti sessuali in un contesto di totale aneffettività. Ecco, forse può essere legato al dato che citava prima la signora Sciuto, su una misconoscenza ancora più importante tra i giovani di quello che è un rapporto paritetico con la donna, che riconosca la donna pari opportunità di libertà e di autodeterminazione. Come uomo sono molto preoccupato perché sono genitore di due bambine e quindi seguo molto attentamente questi problemi.
Ecco, sempre tra i commenti che ho trovato sui social ce n'è uno di un ragazzo di 11 anni che dice: i femminicidi non sono roba da donne. Eppure sono spesso le donne, Pierfranco Longo, a parlarne. Lei ha citato il fatto di essere il papà di due bambine. Ecco, il fatto di avere questo ruolo anche di protezione nei confronti di due donne, di due future donne, ha cambiato qualcosa nella sua percezione della violenza sulle donne?
Sì, ha cambiato nella mia sfera intima, diciamo così, di familiare. Anche parlando spesso con mia moglie del ruolo che ho come padre in famiglia, mi sono accorto che anche nel modo in cui mi pongo con mia moglie nella relazione, nella famiglia, i ruoli che rispettivamente ci riconosciamo, i comportamenti sono importanti per trasmettere alle bambine un esempio di comportamento legato al mondo maschile, se vogliamo chiamarlo così. Quindi mi sono reso conto di quanto è importante esemplificare ogni giorno il rispetto portare l'attenzione dei propri figli su alcune problematiche, sull'importanza delle parole, degli atti, dei comportamenti, ma anche direi portare in famiglia la conoscenza dei problemi della società. Ecco, la costruzione di una sensibilità verso questi temi non è una cosa che si può delegare, iniziare a costruire dall'adolescenza, fin da piccoli bisogna avere un'attenzione, se si vuole, come diceva la sorella di Giulia Cecchettin, bruciare tutto, ecco, perché penso che questo richiamo sia non certo per mettere a fuoco l'Italia, ma per bruciare tutti i preconcetti, e i pregiudizi, i luoghi comuni e un modo, stili di comportamento e anche un gergo che non è più adeguato se vogliamo veramente riconoscere alle donne una piena libertà nella società attuale e futura.
Cinzia Asciutto, qui sembra che siete tutti più o meno d'accordo sul fatto che, insomma, che certi atteggiamenti, fin dai più banali magari, possano essere pericolosi. Sempre tra i commenti sui social ce n'è quello di un uomo che fa così, cito: complimenti a tutte le donne che si permettono di generalizzare e sottointendere che qualsiasi uomo è capace di compiere determinati gesti, lasciate che vi dica una cosa, voi siete il disonore del genere femminile, siete sicuramente le prime frustrate e cattive nei confronti del prossimo, vi assicuro che di ragazzi per bene ce ne sono tanti. Ecco, questa reazione come leggerla? Sono le donne cattive che generalizzano?
Diciamo che questo fa parte di quel ciclo di cui si diceva prima, iniziato con la colpevolizzazione di Eva che mangia la mela, quindi insomma questo non ci sorprende, siamo da sempre accusate di essere colpevoli di quello che accade sia a noi sia agli altri. Però quello che è interessante in questo commento e che veniva anche accennato poco fa, e questo tema c'è degli uomini che, al di là poi di chi poi la prende, come dire, buttando poi la colpa sulle donne, però il tema di va bene, però non siamo tutti così, non generalizziamo. Allora, questo è un tema serio e c'è bisogno che si capisca una piccola differenza tra la inclinazione individuale a compiere un atto e l'appartenenza ad una categoria che, volente o nolente, si porta appresso una storia e si porta appresso una serie di sia di stereotipi sia anche di inclinazioni assolutamente naturali. Mi spiego. Mi spiego facendo un esempio in un altro contesto, così ci capiamo, un esempio che coinvolge me, che coinvolge tutte noi, anche noi donne che stiamo parlando in questo momento. Noi magari, immagino, suppongo, non siamo razziste, ma in quanto donne bianche parliamo da una posizione di privilegio di cui non possiamo non farci carico. Quindi nella discussione sul razzismo, per esempio, non basta dire vabbè, ma i razzisti sono gli altri, perché ve la prendete con me? Non ce la prendiamo con te, vorremmo che tu, in quanto occupi una posizione di privilegio, ti renda conto di questa posizione e quindi agisci di conseguenza. È la stessa cosa degli uomini. Certo che non tutti gli uomini sono violenti, ci mancherebbe, siamo circondati da uomini che non lo sono. Il punto è che gli uomini, in quanto maschi, appartengono a una categoria che agisce violenza. Non esistono i maschicidi, esistono naturalmente moltissimi uomini che vengono uccisi, ma non in quanto uomini, è un'altra categoria di omicidi. Allora, la violenza è perpetrata dai maschi nei confronti delle femmine. Questo è un dato, come dire, di partenza, di fatto, con cui fare i conti. Il nostro amico che ha scritto quel commento può non farci i conti, ma è un dato di fatto, non cambia la realtà. Si dice spesso è un problema culturale. Attenzione a questo, perché è vero, ma in che senso è un problema culturale? Non è un problema culturale nel senso che è prodotto dalla cultura. È un problema culturale nel senso che è la cultura che lo deve sconfiggere, che lo deve combattere, che sono gli strumenti culturali quelli di cui ci dobbiamo dotare per combatterli. Perché, ahimè, la simmetria tra la condizione femminile e quella maschile ha anche radici biologiche, fisiche, fisiologiche. Perché se un uomo non agisce violenza nei confronti di una donna, è perché decide di non farlo, ma in potenza è sempre in una condizione di superiorità fisica, per cui se volesse potrebbe sopraffarla sempre in qualunque situazione. E io sfido qualunque uomo a confessare di aver avuto, per esempio, paura nella sua vita perché circondato da donne, in un contesto in cui si trova in mezzo a da solo maschio in un contesto di 20 donne, ha mai avuto paura? C'è mai un uomo che ha mai avuto paura in questa situazione? Le donne vivono questa condizione costantemente, quella di sentirsi in pericolo nel momento in cui si è circondate, per esempio, da tanti uomini. Si va immediatamente a caccia di qualche altra donna per sentirsi un po' più al sicuro, per avere solidarietà. Queste sono condizioni, come dire, dati di fatto da cui dobbiamo partire, di cui non dobbiamo avere paura, ed è su queste, contro queste, che dobbiamo costruire una cultura che le combatta.
Gabriella Giuria, un altro commento dice: il fatto è che parlate di uomini e mai di donne che odiano le donne. Quando capirete che anche voi donne siete colpevoli della società che avete costruito tanto quanto gli uomini, forse, ma forse qualcosa si potrà fare. Anche questo è un aspetto che emerge spesso. Il fatto che Cinzia Asciuto lo diceva, che sia un fenomeno, un fattore culturale, ma anche le donne vengono ritenute responsabili di questa visione del mondo.
Ma il patriarcato riguarda tutti noi. È chiaro che ci sono genitori, ci sono madri che sono madri di figli maschi che probabilmente non hanno gli strumenti per poter in qualche modo riuscire a trasmettere certi tipi di valori, perché anche loro sono cresciute in un certo ambiente. La rivoluzione culturale che riguarda la rivoluzione delle donne nel corso della storia dell'umanità è un puntino rispetto a comportamenti che ci trasciniamo da secoli. È anche vero che spesso e volentieri si discute sempre molto sulla solidarietà femminile, ma siamo tutti d'accordo che oggi parliamo di femminicidi, e i femminicidi sono atti che portano avanti degli uomini nei confronti delle donne. Se andiamo anche a vedere le statistiche, e a livello svizzero l'Ufficio Federale di Statistiche sono anni che fa una distinzione per i reati violenti in ambito domestico, vediamo che nelle cifre del 2022 la maggior parte degli omicidi, degli attacchi, degli atti di vie di fatto eccetera eccetera sono stati commessi dagli uomini nei confronti delle donne. È chiaro che c'è un contesto dove noi donne, anche noi sicuramente, dobbiamo fare i conti con determinati comportamenti che ci trasciniamo, perché effettivamente è una strada che va della mano della consapevolezza, però il femminicidio è qualcosa di molto grave ed è qualcosa che secondo me lascia una ferita a livello di società. Lo dicono i collettivi femministi e io sono d'accordo, ci stanno uccidendo, la violenza sulle donne provoca più morti che gli incidenti stradali e che le malattie, e questo è il dato che non bisogna assolutamente perdere di vista.
Quindi questa è la situazione, e poi appunto ci sono le ipotesi di lavoro su come si possa contrastare. Pierfranco Longo, sempre tra i commenti letti c'è un uomo che dice: non è solo il patriarcato, è l'atteggiamento dei genitori che viziano i figli ad oltranza, nessun dolore, ogni richiesta è esaudita, mai nessuna rinuncia, i figli che vengono premiati sempre, basta che puntino i piedi e si facciano un pianto. E poi arriva magari il no di una ragazza, e in qualcuno può scattare questa furia omicida. Lei prima parlava dell'esempio in casa, le famiglie hanno un ruolo importante, sono in grado, lei che prendiamo come rappresentante anche della genitorialità in quanto presidente della conferenza cantonale dei genitori, le famiglie sono in grado, hanno gli strumenti, serve che anche le istituzioni, penso per esempio alla scuola, sensibilizzino e lavorino maggiormente su questi aspetti, o è una questione piuttosto privata?
Allora, cerco di rispondere parlando delle famiglie e della scuola. Le famiglie, lo dico in qualità di osservatore, appunto nel mio ruolo vedo una difficoltà crescente dettata da una serie di cambiamenti nella società, una società che corre molto di più, un lavoro che ha giustamente peraltro penetrato di più la famiglia, quindi una percentuale di lavoro crescente in famiglia ha tolto risorse ai genitori da dedicare ai figli, e poi una società che cresce, l'esposizione dei ragazzi, appunto, mentre da un lato è importante offrire dei modelli genitoriali in famiglia, no? Che siano costruttivi e che appunto siano inseriti in un cambiamento anche di cultura e di società, però dall'altra parte abbiamo fatto una scelta mediamente come genitori nell'affidare i ragazzi alla rete sempre più precocemente, con una serie di problematiche che vengono regolarmente mediatizzate e approfondite, e quindi è sempre più difficile come genitori incidere ed esemplificare nella vita dei figli in un contesto in cui le barriere che sono attorno ai figli si sono smaterializzate e non ci sono più confini, e questo è un primo dato. E per quanto riguarda la scuola, sicuramente la scuola dovrebbe essere già di per sé un luogo di affettività, al di là di fare l'educazione sessuale, l'educazione affettiva, che è un tema sempre dibattuto, sempre anche sensibile per i genitori, però è evidente che la scuola è importantissima, lo si è visto anche col Covid, proprio perché a scuola ci sono relazioni tra pari, con i docenti anche, molto importanti, molto fondanti per la vita dei figli, ed è chiaro che anche il comportamento dei docenti può aiutare a superare o proseguire problemi di cui stiamo discutendo, e la scuola ha grandi opportunità approfondendo temi come la letteratura, come la storia, toccare questo tema e farlo proprio, ecco, far crescere i ragazzi in un contesto con una visione positiva e costruttiva, dove si ribadisca la pariteticità, perché il tema secondo me è la parità, no? Quando c'è una disparità in una relazione c'è un disequilibrio, quando c'è una disparità di trattamento economico c'è un disequilibrio, quando c'è una disparità fisica che viene esercitata, quindi da essere in potenziale possibile a essere esercitata, c'è una disparità che va sempre a penalizzare, guarda caso, come stiamo dicendo, il mondo femminile. Quindi anche la scuola può esercitare un ruolo importante, va compreso che il ruolo primario ce l'hanno le famiglie.
Un ultimo aspetto, ci mancano pochi minuti al termine di questa puntata, la questione, diciamo, della punizione nei casi di femminicidio. Gabriella Giuria, tra l'altro solo in pochissimi paesi in Europa esiste il reato specifico di femminicidio, quindi questo rende tra l'altro anche difficile avere delle statistiche paragonabili anche tra vari paesi. E tra l'altro le stesse Nazioni Unite hanno detto che è importante identificare questo reato come femminicidio, non semplicemente come omicidio. È un aspetto davvero così importante?
È fondamentale, lo chiede la Convenzione di Istanbul, che tra l'altro gran parte dei paesi, tutti i paesi del Consiglio d'Europa hanno già sottoscritto. L'aggravante di genere è fondamentale, perché siamo in una situazione dove per tanti tipi di delitti abbiamo degli aggravanti, e sarebbe ora di rendersene conto che purtroppo le donne sono in pericolo nei luoghi che dovrebbero essere per loro luoghi sicuri. Spesso e volentieri si commettono questi fatti, e chi dovrebbe prendersi magari cura di te, amarti, essere un tuo compagno di vita nel migliore dei casi è responsabile di questi fatti. E ci sono anche dei penalisti che stanno andando oltre. C'è stato un dibattito un paio d'anni fa, un importantissimo penalista in Italia ha detto che bisognava assolutamente cambiare il paradigma. Una cosa fondamentale potrebbe essere non far gravare sempre l'onere della prova sulla vittima, perché noi siamo in una situazione dove le donne devono dimostrare che sono vittime, e questo rende ancora molto complesso il tutto, perché c'è una stigmatizzazione sociale tremenda. Quello che mi sembra interessante anche aggiungere è che questo caso ha fatto molto scalpore, perché una ragazza Acqua Sapone, una ragazza per bene, una ragazza italiana, figlia di un'Italia, e lui un ragazzo italiano. Cosa sarebbe successo se questa ragazza magari lavorava in un bar, se questa ragazza fosse stata straniera, se questa ragazza per esempio non corrispondeva a questi canoni così puliti? E anche questo dobbiamo veramente chiedercelo, tutte noi donne, tutte le persone hanno diritto ad essere protette, e quindi bisogna anche riflettere su come i media stanno trattando questo caso, perché probabilmente senza queste caratteristiche non ci sarebbe tutto questo scalpore.
Cinzia Asciutto, siamo in chiusura. Le pene, delle pene molto più severe di quelle attuali, dove appunto, come diceva Gabriella Giuria, c'è l'aggravante del reato della donna uccisa in quanto donna, potrebbero essere, dal punto di vista del fattore culturale, efficaci?
Ma penso che potrebbero essere un segnale da parte della politica e della società per dire quanto seriamente si prende in considerazione il tema. Non credo affatto al valore deterrente della pena, lo dimostrano tantissimi studi, che non c'è sostanzialmente quasi nessuna correlazione tra la severità della pena e la quantità e il numero di delitti commessi. Anche nei paesi dove c'è la pena di morte non c'è sicuramente un minor numero, per esempio, di omicidi. Quindi non ha un valore deterrente in sé, ha un valore simbolico molto forte, che però deve essere accompagnato a quello che si diceva prima. Le donne devono essere innanzitutto credute, e perché la maggior parte delle donne ha semplicemente paura di denunciare, perché ha paura banalmente di non essere creduta, che gli elementi vengano sottovalutati. E lasciami dire in conclusione un'ultimissima cosa: sì, la famiglia sarà anche importante, però ricordiamo che è esattamente il luogo dove si consumano queste violenze, quindi io non porrei troppa fiducia che questo problema possa essere risolto in famiglia. Non è una questione privata, è una questione politica e sociale.
Io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio chi ci ha ascoltato, vi ricordo che da sabato al 10 dicembre, che è la giornata internazionale dei diritti umani, si terranno anche in Ticino i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, promossi a livello mondiale con moltissime iniziative sul territorio cantonale, e proprio in vista della data del 25 novembre, che ricordo è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Dipartimento delle Istituzioni in Ticino presenterà proprio oggi in particolare alcune misure in ambito sanitario attivate dall'ente ospedaliero cantonale. Con questo è davvero tutto, a tutti l'augurio di una buona giornata.